Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ci sono tre tipi di persone che vengono in chiesa. Ci sono quelle che vengono per motivi vari, ma non per Cristo. E non ci pensano. Durante la settimana non pensano molto a Cristo. Poi ci sono quelle che hanno Cristo, ma tendono a guardare principalmente ai loro doveri, guardano a loro stessi. Oh, Signore, aiutami, sto camminando male. Guardano, oh, devo essere più attento. Devo essere più gentile, devo essere più paziente, devo leggere di più. Cioè, in realtà, vedono molto di loro stessi. Io devo, io devo, io devo. E poi ci sono quelli che focalizzano molto, soprattutto, su Dio. Quando viviamo guardando soprattutto ai nostri doveri, come credenti, veri doveri, anziché guardare principalmente a quello che Dio fa per noi, la vita cristiana sarà molto pesante. I comandamenti di Dio sembreranno molto gravosi. Avremo poca gioia. E per quanto cerchiamo di camminare come dovremo, cadremo molto frequentemente nel peccato. Se invece focalizziamo soprattutto su quello che Dio ha fatto e continua a fare per noi in Gesù Cristo e quello che farà nel futuro per noi, allora avremo grande gioia mentre camminiamo in questa vita. I comandamenti di Dio saranno dolci e leggeri. Avremo vittoria sul peccato. E porteremo frutto alla gloria di Dio che ci darà grande gioia. Non c'è nulla nella vita cristiana così importante quanto dove guardiamo. Letteralmente. Non c'è nulla importante quanto dove guardiamo. Guardiamo a Cristo. O guardiamo a noi stessi cercando di essere buoni e bravi. O guardiamo ai problemi. O guardiamo qua, là, ovunque, ma Cristo. Dove guardiamo? Quanto vediamo Cristo? Quindi, in un certo senso, la chiave della vita cristiana è di guardare molto a quello che Dio fa per noi in Gesù Cristo. Guardare all'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Guardare i benefici di avere comunione con Dio in Gesù Cristo. Vorrei guardare insieme un brano che conosciamo. Capita che non abbiamo mai studiato, ma abbiamo menzionato tante volte, conosciamo molto bene, che si trova prima Giovanni. Prima epistola di Giovanni, capitolo 3. Ed io prego, lo scopo di questo sermone e che possa aiutarci un piccolo passo in più a vedere di più dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Prego che chi non ha Gesù vedrà che avere Gesù vale tutto e che chi ha Gesù vedrà più del privilegio e dell'immensità del dono di avere Gesù. Quindi il brano è primo Giovanni capitolo 3, i versetti da 1 a 3. Questo brano ci parla dell'incredibile e profonda verità che riguarda l'amore di Dio per noi e quello che Dio ha compiuto per noi in Gesù Cristo e quale sarà la nostra eternità se abbiamo Cristo. Quindi seguitemi mentre leggo 1 Giovanni 3, da 1 a 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendosi chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso come Egli è puro. Prego che lo Spirito Santo aprirà i nostri occhi a comprendere di più quello che questo brano ci mostra dell'immensità dell'amore di Dio per noi. Per poter capire di più dell'amore di Dio per noi, dobbiamo, noi che siamo salvati, dobbiamo iniziare, ma non oggi, tutti i giorni, ricordando quello che eravamo. Dobbiamo tenere in mente quello che era la nostra condizione prima che Dio ci ha salvato. E per chi non è salvato, prego che tu che non sei salvato possa capire qual è la tua situazione vera oggi. Quello che siamo per natura, quello che siamo dalla nascita, quello che, per chi è salvato, era la nostra condizione, anche se non lo sapevamo, era di essere totalmente separati da Dio, sotto la condanna, senza alcuna vera speranza. La Bibbia parla molto della condizione dell'uomo peccatore. È importante capire e meditare su quello che era la nostra condizione senza Cristo, per poter riconoscere l'immensità dell'amore di Dio verso di noi in Gesù Cristo. L'amore di Dio più grande è quello che ci ha fatto in Cristo. Se io non penso più, attivamente penso alla mia condizione prima di Cristo, non posso comprendere che è la minima parte dell'amore di Dio. E vivrò male, perché non scelgo di ricordare quello che era la mia condizione. Infatti, uno dei motivi per cui noi abbiamo così poca gioia nella vita cristiana è perché pensiamo così poco a quello che era la nostra condizione prima della nostra salvezza. Dimentichiamo quanto eravamo perduti, quanto eravamo lontani da Dio, e così abbiamo poca gioia e poca vittoria sul peccato. L'Apostolo Paolo continuava a ricordare quello che era stata la sua condizione prima della salvezza per tutta la vita. In 1 Timoteo 1,15, Paolo, ormai vecchio, anni e anni, decenni in Cristo, apostolo, un grande uomo di Dio, forse il più grande che ha mai vissuto, certamente escludendo Gesù, lui dice in 1 Timoteo 1,15: questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto al mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Nonostante che da decenni Paolo era credente, era molto cosciente, teneva nella mente il fatto che per merito suo era un peccatore. Sapeva di essere coperto con la giustizia di Cristo, ma parlando di se stesso per conto suo, peccatore. Non si dimenticava mai quello che era la sua condizione prima della salvezza. E perciò rimaneva sempre meravigliato, pensando alla misericordia di Dio nei suoi confronti. E questo permetteva a Paolo di vedere l'amore di Dio. Guardiamo alcuni fra tanti brani che ci aiutano a ricordare quello che eravamo. No, conosciamo tutto questo, ma conoscere non è la stessa cosa di ricordare. Mostrami un uomo che si lamenta di sua moglie o dei suoi figli, e ti mostrerò un uomo che dimentica tanti benefici. E se lo facessi, domandi, sì, ma sì, vabbè, c'è quello? Eh sì! Ma c'è quello, sì, c'è quello. Lui sa tutto, ma non ci pensa. Ma tua moglie è fedele? Sì. Ma lei è diligente nel curarvi? Sì. E tutti questi pregi, lui sa tutti. Tutti i pregi. Ma non ce ne pensa. Non è che passa per la testa. E noi conosciamo quello che sto per leggere. Ma ci pensiamo. Ma ci pensiamo, letteralmente mi sveglio dicendo, Signore, se tu non avessi operato, oggi mi sveglierei sotto la tua condanna ancora. Non importa se sono 3 mesi da quando hai conosciuto Cristo o 33 anni. Allora, Efesini 2, trovate Efesini, perché voglio leggere vari pezzi in Efesini, un ottimo libro che parla molto della salvezza. Efesini 2. Capitolo 2, versetto 1, 2 e 3. Questo è indirizzato a chi ha trovato Cristo. Non è scritto a tutti, perché chi non ha Cristo è ancora in quella condizione. Questo è chi ha già ricevuto il perdono. È stato unito a Gesù Cristo nel battesimo spirituale. È stato rigenerato. Che sarebbe essere vivificato. Leggo. Efesini 2, 1. Egli, Dio, ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. In questo brano leggiamo che eravamo morti nei nostri falli e peccati. Io prego che Dio ci aiuterà a capire e riconoscere cosa vuol dire che eravamo morti. Eravamo spiritualmente morti, senza vita, senza speranza, completamente privi di una vita spirituale. Come leggiamo in Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi, essendo morti, eravamo totalmente esclusi dalla gloria di Dio, lontani da Dio, senza neanche saperlo. Eravamo morti nei nostri falli e peccati. Peccavamo perché era la nostra natura. Non cadevamo nel peccato. Camminavamo, vivevamo nel peccato. Era la nostra condizione naturale. La nostra anima era completamente macchiata di peccato. E poi, come dice, camminavamo nei nostri peccati, seguivamo il corso di questo mondo, seguendo il principe del mondo, che è Satana. Senza saperlo, noi seguivamo Satana, senza neanche saperlo. Vivevamo nelle concupiscenze e della nostra carne, e seguivamo i desideri della carne e della nostra mente ottenebrata. La nostra mente era ottenebrata. Vedevamo le cose in modo storto, non secondo verità, ma per noi sembrava giusto. E combattevamo, litigavamo per avere ragione in quello che era sbagliato. E non sapevamo. In quella condizione eravamo figli di ira, come tutti gli altri uomini. Eravamo sotto l'ira di Dio, colpevoli per i nostri peccati, con un destino di tormento eterno davanti a noi. La situazione nostra era gravissima. Eravamo assolutamente senza alcuna speranza. Avevamo davanti a noi tormento eterno, giorno e notte, nei secoli dei secoli, e non ne sapevamo. Senza speranza. Infatti, andando giù a versetto 11 e 12, ci parla di altri aspetti della nostra condizione senza Cristo. E quanto è importante ricordare quello che eravamo per poter gioire in quello che siamo in Cristo. E questo è un invito per chi non ha Cristo di diventare. Leggiamo Efesini 2, 11 e 12. Notate che inizia con un'esortazione di ricordare, cioè proprio un comandamento: ricordatevi. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quello che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Eravate, quello che dobbiamo ricordare, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Quindi prima eravamo senza Cristo, quindi non avevamo alcun accesso a Dio, perché l'unica via che porta a Dio è Gesù Cristo. Non potevamo avvicinarci al trono della grazia per ottenere aiuto nei momenti di bisogno. Era inutile pregare. Non avevamo Cristo che intercedeva per noi. La nostra condizione era gravissima. Inoltre eravamo estranei dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa. In altre parole, non avevamo alcun mezzo per cui avvicinarci a Dio. Non avevamo alcuna promessa da parte di Dio, neanche una promessa a cui aggrapparci. Nei momenti difficili non c'era nulla a cui aggrapparci. Ma Dio ha detto questo, questo. Non ha detto nulla di buono nei nostri confronti. Questa era la nostra condizione, senza neanche saperlo. Eravamo, dice, senza speranza. Non avevamo tante speranze false che deludono eternamente. Ma nessuna vera speranza avevamo. Eravamo senza Dio, senza il suo aiuto, senza il suo favore. Eravamo sotto l'ira di Dio e non sapevamo. Vivevamo agitati per problemini della vita quotidiana che sarebbero dimenticati per sempre. Con davanti a noi c'era il tormento eterno sotto l'ira di Dio e non sapevamo nemmeno. Era una condizione oltremodo terribile. Un ulteriore versetto che vi leggo io, che ci aiuta a ricordare quella che la nostra condizione era, 1 Corinzi 2,14. Ora, eravamo uomini naturali. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano, si intendono spiritualmente. Eravamo uomini e donne naturali, non eravamo nemmeno in grado di ricevere, di comprendere le cose dello Spirito di Dio, perché Dio non aveva ancora aperto i nostri occhi del cuore. E perciò non eravamo solamente senza Dio, e senza speranza, e senza le promesse, ma non potevamo nemmeno comprendere Dio, anche se non ci avesse spiegato. E per vari di noi Dio ha mandato chi ci ha spiegato, ma non entrava, perché non eravamo capaci a capire. Eravamo peccatori, sotto l'ira di Dio, senza speranza, totalmente incapaci a cambiare la nostra situazione. Questa era la nostra situazione quando Dio si è intervenuto nella nostra vita. Misericordia. Teniamo questo in mente mentre cerchiamo di comprendere più dell'amore di Dio, perché l'amore di Dio si vede tenendo ben presente nella mente quello che era la nostra condizione. Allora, tornando a 1 Giovanni capitolo 3, perché il brano che stiamo studiando è quello. 1 Giovanni capitolo 3, versetto 1, leggo la prima parte. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi. Meditate sulle ricchezze di queste parole. Giovanni inizia, guidato da Dio, esortandoci, comandandoci. Vedete, tenete conto, rendetevi conto, guardate, pensate, notate. Vedete, fermatevi a guardare e a meditare sull'immensità dell'amore di Dio per noi. Quando noi pensiamo all'amore di Dio, quanto cambia la vita. Quando noi scegliamo di pensare all'amore di Dio per noi tutti i giorni, quando scegliamo di meditare su questo più volte al giorno, la nostra vita viene trasformata. Quanto grande è questo amore? Giovanni 3,16 dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio per salvare i peccatori. Romani 8:32 leggiamo: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? E poi quel brano, Romani 8, da quel punto comincia a parlare dell'amore di Dio. E nulla, per chi ha ricevuto l'amore di Dio, nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. In Efesini 3 troviamo una preghiera, 14:21, che non leggo, ma troviamo una preghiera e Paolo prega che Dio opererà miracolosamente nel cuore dei credenti affinché possano comprendere l'amore che supera ogni comprensione. In Romani 5 leggiamo dell'amore di Dio così grande che Dio ha dato il suo figlio per noi quando? Quando eravamo ancora peccatori. Vi leggo quello, Romani 5:8. Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non eravamo dei bravi che lui ha visto, ma quella persona è buona, mi cerca, morirò per lui. No, mentre eravamo ribelli, stolti, morti nei peccati, amando il peccato, odiando Dio, in quella condizione Dio manifesta la grandezza del suo amore verso di noi, mandando Gesù a morire per quel tipo di persona. Io voglio incoraggiarvi a fare quello che 1 Giovanni 3:1 comanda. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi. Fermatevi. Non oggi, tutti i giorni. Fermatevi a meditare. Fermatevi a considerare l'immensità di questo amore ineffabile. Vediamo l'immensità dell'amore di Dio per noi in quello che Dio ha fatto per noi, mandando Gesù Cristo alla croce per noi, per poter salvarci e farci diventare figli di Dio. Leggo ancora 1 Giovanni 3:1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Dio ha preso peccatori che erano figli di ira e li ha fatto chiamare figli di Dio. Ricordate, quando Dio dichiara, la cosa diventa realtà. Dio ha detto sia la luce e la luce fu. Gesù ha detto taci e la tempesta si tace. Ha detto alzati Lazzaro e Lazzaro torna in vita. Quando Dio ci fa chiamare figli di Dio, vuol dire che ci fa diventare veramente figli di Dio. Noi che eravamo figli di ira, noi che eravamo senza Dio, senza le promesse, senza i patti, senza speranza, morti nei nostri peccati, Dio ci ha fatto diventare veramente figli di Dio. Ci ha riconciliati a sé, dice in Colossesi, per mezzo di Gesù Cristo. Non c'è nulla in tutto il mondo minimamente paragonabile a diventare un figlio di Dio. Nessuna benedizione terrena, nessun privilegio, nessun piacere, nulla è paragonabile ad essere un figlio di Dio. Un ruolo che durerà per tutta l'eternità. Quanto grande è l'amore di Dio che ci ha portato dall'essere figli di ira a diventare figli di Dio, amati. Qualsiasi sia la tua situazione, qualsiasi siano i tuoi problemi, se tu mediti, se hai Cristo, sulla realtà di essere un figlio di Dio, tu puoi avere immensa gioia anche nelle difficoltà più profonde. Mi viene in mente, non è nel sermone, ma cosa dice in una nazione che erano agricoltori, Israele, e Abacuc ha capito che Dio stava per punire terribilmente il popolo di Dio, terribilmente, e Abacuc dice, questo è Abacuc 3:17, per una nazione di agricoltori, ascoltate, anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, e anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente, e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli olivi, e non ci saranno più buoi nelle stalle, leggi di così, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. Avrò grande gioia. Avrò grande gioia se la mia vita è una rovina totale. Io avrò gioia nel mio Signore che mi ha salvato. Sono suo, ho l'eternità con Lui. E allora, se tu vuoi gioia, se tu vuoi gioia, devi diventare un figlio di Dio e devi ricordare la grandezza di questo dono. Però voglio rileggere 1 Giovanni 3:1, dove vediamo che il mondo non riconosce chi è un figlio di Dio. 1 Giovanni 3:1. Vedete quali amori il Padre ha profuso su di noi, facendosi chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Il mondo non riconosce chi è un figlio di Dio. Questo vuol dire che chi è un figlio di Dio spesso sarà disprezzato, sarà visto come i fanatici. In altri modi sarà visto male. Se uno cerca Dio, cosa dicono gli amici? Stai attento! Oh, oh, cosa sono fanatici? Oh, ti vogliono lavare il cervello! Ti vedono così? Ma perché vuoi fare quello con i tuoi figli? Saranno diversi degli altri! La gente ti farà una testa così perché non riconosce. Non riconosce. Ma non dobbiamo esserne sorpresi. Gesù ci ha spiegato che sarebbe così. Vi leggo le parole di Gesù nel Evangelo di Giovanni 15:18-21. Anzi, trovate, perché voglio leggere varie cose in Giovanni. Evangelo di Giovanni, capitolo 15. Inizio con 18-21, poi passeremo ad un altro capitolo. Capitolo 15, versetto 18. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Tutte queste cose ve la faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Il mondo non ha conosciuto Dio, e così non riconosce i figli di Dio. Per questo spesso il mondo odia i veri figli di Dio. Non dobbiamo spaventarci, perciò, quando siamo disprezzati o perfino odiati. Fa parte del privilegio di essere figli di Dio. Allora, vogliamo passare a Giovanni 17. Questa è la preghiera che Gesù fece al Padre appena prima di essere arrestato e poi di andare alla croce. Lui sta pregando per i suoi, quelli all'epoca e anche quelli nei secoli, quindi anche noi. E voglio notare, vi leggerò 1 a 6, poi 9 e poi 14 e poi 14 a 18 e poi 20 a 23. Notate quello che Gesù dichiara per quanto riguarda coloro che appartengono a Lui. In altre parole, coloro che Dio aveva fatto diventare figli di Dio. E questo applica a noi, se siamo figli di Dio. Allora, Giovanni 17, versetto 1. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figlio, affinché anche il figlio glorifichi te. Perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Passa al versetto 9. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono i tuoi. Poi versetto 14. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. Poi versetto 20. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me ed io in te. Siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io sono in loro, e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Spero che abbiate visto che chi è un figlio di Dio non appartiene più al mondo, e per questo non è riconosciuto dal mondo. Questa è la realtà. Dobbiamo tenerla in mente per non essere scoraggiati quando è così. Ma grazie a Dio per il privilegio di essere stati fatti figli di Dio, esorto tutti voi che non siete figli di Dio di cercare Dio con tutto il vostro cuore, perché il mondo sarà giudicato. Chi appartiene al mondo sarà giudicato e condannato. Bisogna appartenere a Gesù, bisogna avere Gesù come la tua giustizia. Oggi, tornando a 1 Giovanni 3, il mondo non riconosce chi è un figlio di Dio. Ma non sarà sempre così. Quando Gesù ritornerà nella sua gloria, saremo trasformati per essere conformati all'immagine di Gesù Cristo. Allora sarà manifestato a tutti che siamo figli di Dio. Leggo 1 Giovanni 3, versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quando Gesù sarà manifestato, che giorno meraviglioso sarà per noi che siamo figli di Dio. Oggi il mondo non conosce Cristo, non lo vede nella sua gloria, non vede tutto quello che Egli sta facendo, però quando Gesù ritornerà in gloria con i suoi angeli in un fiammo fiammeggiante e sarà riconosciuto da tutti. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Allora purtroppo non sarà un bel momento, perché tanti confesseranno forzatamente prima di essere mandati al tormento eterno. Ma ognuno dovrà confessare che Gesù è il Signore dei Signori. In quel giorno, chi è figlio di Dio sarà trasformata per essere fatto nell'immagine di Cristo. Non ci sarà più lotta con i nostri peccati. Tanti brani parlano del fatto che saremo trasformati. Ho scelto pochi fra tanti. Ma vi leggo Filippesi 3, 20-21, che dichiara che noi saremo conformati al suo corpo glorioso. Filippesi 3, 20. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Che verità meravigliosa! Pensate a questo. In Efesini 4 leggiamo dell'opera di Cristo nella Chiesa tramite i pastori e i credenti. Vediamo che quest'opera è di edificare tutti i santi, ovvero i veri credenti, i figli di Dio, finché arrivano alla misura della statura della pienezza di Cristo, per crescere in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, cioè piena maturità, assomigliare a Cristo. Vi leggo Efesini 4, 11 a 15. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti i veri credenti, all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Gloria a Dio. Affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Grazie a Dio, Dio completerà la sua opera in noi, e ogni vero figlio di Dio sarà trasformato ad assomigliare a Cristo. In Efesini 1, un brano che parli di come Dio ha predestinato e parli di quello a cui ha predestinato. La salvezza è il mezzo per la fine che Dio ha stabilito. E noi conosciamo in Efesini 1, 3 e 4, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui, in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo cosa? Affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore per tutta l'eternità. Dio completerà la sua opera rendendoci santi ed irreprensibili davanti a Dio nell'amore per tutta l'eternità. Questo è motivo di gioire. Questo è motivo di gioire se tu sei un figlio di Dio. Allora, faccio un breve riassunto di quello che abbiamo visto. In questo brano, in 1 Giovanni 3, vediamo che Dio ci esorta a fermarci a guardare. Vedete! Dobbiamo fermarci, dobbiamo pensarci, dobbiamo tirare su nella mente ogni giorno, più volte, l'immensità dell'amore di Dio, che vuol dire ricordare quello che era la nostra condizione. Se tu non pensi spesso a quello che era la tua condizione, zoppicherai nella tua vita e avrai poca gioia, avrai poca vittoria sul tuo peccato. E avrai tanti lamenti, e i comandamenti saranno pesantissimi, e spesso cadrai. Perché non vedrai l'immensità dell'opera di Dio. Non puoi vedere l'immensità. L'immensità di Dio non è che ti aiuta a riparare la macchina, o ti aiuta a fare un buon voto ad un esame, o ti fa avere un lavoro migliore. Quelli sono sciocchezze. E spesso mancano. L'immensità dell'amore di Dio e ricordare quello che ero e quello che era davanti a me, perché io ero un figlio di ira e Dio ha mandato Cristo a subire quell'ira al mio posto. Importa ben poco come va la mia vita oggi, perché questo passerà. Io mi rendo conto di quello che Dio ha fatto per me. Io ho gioia, perché so che mi ha salvato dalla condanna eterna per stare santo e immacolato nella sua presenza e nell'amore per tutta l'eternità. Abbiamo visto che dobbiamo fermarci a ricordare quanto grande è l'amore di Dio per noi, che ci ha fatto diventare figli di Dio. Ma eravamo figli di ira, senza Dio, senza speranza, senza le promesse. Ci ha fatto diventare figli di Dio a che costo? Ma il mondo non riconosce quello che siamo. più delle volte ci vede come i fanatici, esagerati, perché non vedono, sono ciechi come eravamo ciechi. Io non posso dire, ma quella persona non vede, perché io non vedevo. E ho bisogno di ricordare che non vedevo. Così mi aiuta ad essere molto paziente con chi non vede oggi. E noi abbiamo le promesse di Dio adesso in Gesù Cristo. Abbiamo la promessa che quando Gesù Cristo ritornerà, o quando ci chiamerà a sé, forse la maggioranza di noi, dipende quando ritorna, che noi saremo trasformati nell'immagine di Cristo. Non avremo più combattimento con il nostro peccato. Non avremo più lacrime. Non avremo più prove. Avremo solo la gioia di stare nella presenza di Dio per sempre. E pensare a quello mi dà gioia oggi, in qualunque situazione in cui mi trovo. E quindi vi chiedo, quanto pensate all'amore di Dio? Quanto pensate a quello che era la vostra condizione, confrontando la vostra condizione di nascita, di crescita, con quello che è la vostra condizione in Cristo oggi, se hai Cristo? Quanto pensate al fatto che, mentre è vero che il mondo non ci riconosce come figli di Dio adesso, quando Cristo ritornerà in gloria, saremo fatti nella sua immagine e tutti riconosceranno che noi siamo i figli di Dio? Quanto pensate a questo? È proprio il fatto che noi non pensiamo spesso abbastanza a queste cose che ci ostacola da avere la gioia della salvezza e vittoria sul nostro peccato. Quindi impariamo a scegliere a pensare a queste cose. Impariamo a seguire l'esempio dell'Apostolo Paolo. Non immagino che nessuno arriverà minimamente vicino a dove si è arrivato, ma lui non si è mai dimenticato da dove è venuto. Viviamo come Paolo. E alla luce di questo, come dobbiamo aspettare Cristo? Cioè, siamo in attesa di Cristo, ma come dobbiamo vivere mentre attendiamo Cristo? Avendo questa speranza meravigliosa, avendo questa speranza viva e certa, come dobbiamo vivere aspettando Cristo? Versetto 3, 1 Giovanni 3, 3. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. L'unico modo di vivere, se sto aspettando Cristo, è di vivere in purezza assoluta. Non sto lì, ma no, io non ho problemi, io non la vedo come male. Quando un credente di nome, che sia vero o no, vuole combattere per i suoi diritti, quello che guarda, come parla, come si veste, come spende i suoi soldi, ma io non trovo nessun male, va bene, tu hai un altro merito di me. Non sta cercando di stare più vicino a Cristo possibile. Sta cercando di godere il mondo più possibile. Che mi importa quello che ho del mondo, come mi vesto, come parlo, come spendo i miei soldi, cosa guardo per divertirmi. Io voglio stare vicino a Cristo. Io non trovo la gioia facendo come voglio io, trovo la gioia facendo come vuole Dio. E allora, chiunque ha questa speranza, chi sta sperando a vedere Cristo, si purifica, purifica se stesso come Egli è puro. Secondo Pietro, vi leggo io, dice la stessa cosa, parlando del ritorno di Cristo. Versetto 14, secondo Pietro 3, 14, perciò carissimi, aspettando queste cose, ritorno di Cristo al giudizio, fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili, in pace. Non preoccupatevi di diritti, perché non si può preoccuparti di diritti e allo stesso tempo preoccuparti di essere trovato da Lui immacolato e irreprensibile. Impossibile. Addirittura, parlando di diritti, Romani 14, fra l'altro, e 15, parla di lasciar stare tutti i nostri diritti per poter edificare gli altri. Dice di piacere agli altri nel bene per la loro edificazione. Come cambia la nostra vita. Quindi, quando uno, magari un uomo che ha vissuto male e Dio cambia la sua vita, e lui trova una donna pura, meravigliosa, e lui dice, ah, va bene, Dio mi ha cambiato, ma lei, Se scopre il mio passato, ma lei, ma non posso non essere onesto con lui. Comincia a corteggiare questa donna e mi dice: devo dirti quello che è stato la mia vita. E lei dice: quello era la tua vita. Tu sei una nuova creatura. Io ti sposo. Ma lui deve fare un lungo viaggio. E lui va in viaggio dicendo: non ci credo, non ci credo. Lei mi accetta. Allora lui, vedendo questo privilegio immenso, come vuole vivere mentre è in viaggio per lungo tempo prima di tornare per sposare lei? Vuole tenersi totalmente puro per lei, perché vuole godere il matrimonio. E sa che impurezza macchia il rapporto in modo irreperibile. E similmente, quando riconosciamo l'immensità del dono che Dio ha fatto noi, figli di Ira, diventare figli di Dio, e che Cristo sta ritornando per accoglierci, per averci con sé per tutta l'eternità, allora vorremmo noi vivere per essere trovati da Lui, immacolati, irreprensibili, in pace. Vogliamo noi vivere in purezza? Vorremmo purificarci per non essere vergognati quando lo vedremo. Vorremmo piuttosto essere accolti da Lui con gioia, sentendolo dire: ben fatto, il mio servo fedele. Entra nella gioia del tuo padrone. Quindi vorremmo vivere in santità. Voglio notare che questo brano non inizia con come dovremmo vivere. Inizia con quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. Inizia ricordandoci dell'immensità dell'amore di Dio per noi. Inizia ricordandoci come sarà quando Gesù Cristo ritornerà per noi. E allora, alla luce di tutto quello, ci ricorda che chi aspetta così, con quella speranza, si purifica come Cristo è puro. Quanto è diverso questo modo di vivere la vita cristiana da una vita cristiana in cui la persona pensa poco a Cristo, poco all'amore di Dio, poco ai benefici che abbiamo e poco a quello che avremo, e piuttosto focalizza principalmente sui comandamenti di Dio. Devo cercare di essere più quello e meno quello, e essere più fedele e più puro e più. La persona che focalizza principalmente sui suoi doveri come credenti, ricordatevi, avrà una vita pesante, con poca gioia, piena di cadute nel peccato. Invece, quando una persona pensa principalmente all'amore di Dio, ricordando attivamente come ero e come sono per grazia di Dio e quello che sarò quando Cristo ritorna, allora avrà grande gioia nel camminare in ubbidienza e purezza in questa vita. Quindi, a voi che avete ricevuto Gesù Cristo come il vostro Salvatore Signore, non solo avete creduto quello che avete letto, ma avete detto: io sono condannato, salvami, tu puoi salvarmi, Gesù. Ricordatevi che eravamo senza Cristo, eravamo senza Dio, eravamo senza le promesse, senza speranza. Ricordatevi che eravamo morti nei nostri peccati, eravamo figli di ira. Ricordatevi poi dell'immensità dell'amore di Dio che, mentre eravamo peccatori, ha mandato Gesù Cristo a morire per noi. Ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo. Ora in Cristo siamo perdonati, siamo amati, siamo figli di Dio con una viva speranza di passare l'eternità con Dio. E a voi che non avete Cristo, forse state cercando, forse non state cercando. Forse avete capito che la Bibbia è vera, ma non è quello che salva. La Bibbia non salva. La Bibbia ci mostra il Salvatore. Io voglio incoraggiarvi a ravvedervi finché c'è tempo. Riconosci la tua condizione. Tu sei un figlio di ira. Hai bisogno del perdono che solo Gesù Cristo può provvederti. Hai bisogno di essere riconciliato con Dio, perché non puoi arrivare a Dio camminando meglio, essendo una buona persona. Nessuno ci arriva. Solo per Cristo Gesù. Oh, che possiamo vedere Cristo come il nostro tesoro. Preghiamo. Padre nostro santo che sei nei cieli, non c'è nessuno come te. E di natura siamo peccatori. Di natura siamo figli di ira. E nessuno cerca Dio di natura. Solo quando tu inizi e tocchi il cuore. O Padre, tanti qui sono figli di Dio adesso. Io ti prego per noi che siamo figli di Dio, che possiamo ricordare quello che eravamo. Che possiamo ricordare quello che era la nostra condizione. Per poter riconoscere e ricordare e tenere in mente l'immensità della tua opera di salvezza. E ti prego che possiamo vedere Cristo come prezioso, come la nostra giustizia, come la nostra speranza, come la nostra vita, e che possiamo desiderare il suo ritorno. Aiutaci ad avere pazienza, perché in questo tempo, in questo cammino, il mondo non ci riconosce come figli di Dio, perché non conosce te. Ma tutto sarà rivelata e manifestata. E per quelli che non ti conoscono, ti prego che possano capire che sono sotto ira, che tutte le cose belle non possono mai soddisfare il cuore, ma peggio ancora, c'è il tormento eterno che sta arrivando. E ti prego che ognuno possa rendersi conto, apri i loro occhi a vedere la gravità di questa condizione, che possono correre a Cristo. Grazie per le verità, che possiamo vivere camminando, guardando a queste verità, ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.